La natura e la parola. La natura è il mondo materiale. Quando la osserviamo, vediamo che è buia e imperfetta. Per esempio, se lasciamo un pezzo di terra nella sua condizione naturale, lo troveremo coperto di spine e cardi. Vi nasceranno inutili erbe e una vegetazione selvaggia. E diventerà come una giungla. Gli alberi saranno senza frutti, privi di bellezza e simmetria. Animali selvaggi, insetti nocivi e rettili abbonderanno nei suoi oscuri recessi. Questa è l'incompletezza e l'imperfezione del mondo della natura. Per cambiare queste condizioni dobbiamo ripulire il terreno e coltivarlo, così che possano crescere fiori invece di spine ed erbe. Vale a dire, dobbiamo illuminare il buio mondo della natura. Nello stato naturale originario le foreste sono oscure, tetre e impenetrabili. L'uomo le apre alla luce, libera l'intricato sottobosco e pianta alberi da frutta. Ben presto il bosco selvaggio e la giungla si trasformano in fertili frutteti e in bellissimi giardini. L'ordine sostituisce il caos. Il tenebroso regno della natura si illumina e risplende grazie alla coltivazione. Lasciato nel suo stato naturale, anche l'uomo diventa inferiore all'animale e continua a crescere più ignorante e più imperfetto. Le selvagge tribù dell'Africa centrale ne sono un esempio. Lasciate alla loro condizione naturale, esse sono immerse nel più infimo stato e nella degradazione delle barbarie, oscuramente brancolanti in un mondo di tenebre mentali e morali. Se vogliamo illuminare questo oscuro piano dell'esistenza umana, dobbiamo liberare l'uomo dalla disperante prigionia della natura, educarlo e mostrargli la via della luce e del sapere, finché sollevato dalla sua condizione di ignoranza, egli divenga saggio e consapevole, da selvaggio e vendicativo, divenga civile e gentile. Un tempo cattivo e malvagio sia dotato di attributi divini. Ma lasciato nella sua condizione naturale, senza educazione e istruzione, egli diventerà certamente più depravato e vizioso di un animale, fino all'estrema degradazione visibile fra le tribù africane che praticano il cannibalismo. È evidente quindi che il mondo della natura è incompleto e imperfetto finché non sia destato e illuminato dalla luce e dallo stimolo dell'educazione. In questi giorni nuove scuole di filosofia affermano incoscientemente che il mondo della natura sia perfetto. Se questo è vero, perché si educano e si istruiscono i bambini nelle scuole? E che bisogno c'è di quei lunghi corsi di scienze, arti e lettere che si tengono nelle scuole e nelle università? Quale sarebbe il risultato se l'umanità fosse lasciata nella sua primordiale condizione senza educazione o istruzione? Tutte le scoperte scientifiche e la cultura sono il risultato del sapere e dell'educazione. Il telegrafo, il fonografo, il telefono erano latenti e potenziali nel mondo della natura, ma non si sarebbero mai realizzati nel regno del visibile se l'uomo non avesse penetrato e scoperto le leggi che li controllano grazie all'educazione. Tutti i meravigliosi sviluppi e miracoli di quella che noi chiamiamo civiltà sarebbero rimasti nascosti e sconosciuti, e per così dire inesistenti, se l'uomo fosse rimasto nella sua condizione naturale, privo della grazia, delle benedizioni e dei benefici dell'educazione e della cultura intellettuale. L'intrinseca differenza tra l'uomo ignorante e il saggio filosofo è che il primo non si è sollevato dalla sua condizione naturale, mentre il secondo si è sottoposto a una formazione e a un'educazione sistematiche in scuole e università, finché la sua mente si è risvegliata e si è aperta ai più alti regni di pensiero e di percezione. Per gli altri aspetti, entrambi sono esseri umani e naturali. Dio ha inviato i profeti allo scopo di risvegliare l'anima dell'uomo a divini riconoscimenti superiori. Egli ha rivelato i libri santi per questo grande scopo. Per questo le grazie dello Spirito Santo sono state alitate sui giardini dei cuori umani. Le porte del regno divino sono state aperte all'umanità e invisibili ispirazioni sono discese dall'alto. Questa forza divina e ideale è stata concessa all'uomo perché egli si purifichi dalle imperfezioni della natura e innalzi la sua anima al regno del potere e della forza. Dio ha fatto in modo che l'oscurità del mondo della natura sia dissipata e gli attributi imperfetti, insiti nell'uomo dalla nascita, scompaiano nello splendente riverbero del sole della verità. La missione dei profeti di Dio è stata quella di educare le anime degli uomini e di liberarle dalla schiavitù degli istinti naturali e delle inclinazioni fisiche. Essi sono come giardinieri, e il campo che coltivano è il mondo dell'umanità, la giungla selvaggia e incolta dalla quale essi iniziano il loro lavoro, raddrizzano i rami storti e fanno fruttificare gli alberi sterili. E gradatamente trasformano questo grande campo selvaggio e incolto in un bellissimo frutteto che produce abbondanti e meravigliosi frutti. Se il mondo della natura fosse in se stesso perfetto e completo, non sarebbe necessario educare e istruire gli uomini. Non vi sarebbe nessun bisogno di maestri, scuole e università, arti e mestieri. Le rivelazioni dei profeti di Dio non sarebbero necessarie. E i libri santi sarebbero superflui. Se il mondo della natura fosse perfetto e sufficiente per l'umanità, non avremmo bisogno di Dio e della nostra fede in Lui. Quindi ci sono stati donati tutti questi potenti soccorsi e strumenti per raggiungere la vita divina proprio perché il mondo della natura è incompleto e imperfetto. Considerate questo territorio canadese nel primo periodo della storia di Montreal. Quando esso si presentava selvaggio, incolto e allo stato naturale. Il suolo era improduttivo, roccioso e quasi inabitabile e vaste foreste si estendevano dappertutto. Quale fu l'invisibile potere che fece sorgere questa grande metropoli in condizioni così selvagge e proibitive? È stato il potere della mente umana. Perciò la natura e gli effetti delle leggi della natura erano imperfetti. La mente dell'uomo corresse e rimosse questa condizione imperfetta al punto che oggi vediamo una grande città laddove c'era un selvaggio deserto inviolato. Prima dell'arrivo di Colombo, tutta l'America era una selvaggia e incolta distesa di foreste antichissime, di montagne e di fiumi, un vero mondo della natura. Ora è diventata il mondo degli uomini. Era oscura, ostile e selvaggia. Ora è illuminata da una grande civiltà e dal progresso. Dove c'erano foreste, ora sorgono fattorie produttive, splendidi giardini e frutteti fecondi. Al posto di spine e inutili piante troviamo fiori, animali domestici e campi in attesa di essere mietuti. Se il mondo della natura fosse perfetto, la condizione di questo grande paese sarebbe stata lasciata immutata. Se un bambino è lasciato allo stato naturale senza educazione, senza dubbio crescerà ignorante e illetterato, e le sue facoltà mentali finiranno per intorpidirsi e offuscarsi. In effetti, diventerà come un animale. Ciò è evidente tra i selvaggi dell'Africa centrale, che per quanto concerne lo sviluppo mentale sono di poco superiori alle bestie. La conclusione ovvia è che gli splendori del sole della verità, la parola di Dio, sono stati la sorgente e la causa dell'innalzamento dell'uomo e della sua civilizzazione. Il mondo della natura è il regno dell'animale. Nella sua condizione naturale e nella sua limitatezza, l'animale è perfetto. Le feroci bestie da preda sono state completamente assoggettate nel loro sviluppo alle leggi della natura. Esse sono prive di educazione e addestramento. Non sono capaci di fare ragionamenti astratti e di avere ideali intellettuali. Non hanno nessun contatto con il mondo spirituale e non hanno il concetto di Dio o dello Spirito Santo. L'animale non può né riconoscere né percepire la forza spirituale dell'uomo. E non fa nessuna distinzione tra l'uomo e se stesso per il fatto che la sua sensibilità è limitata al piano dei sensi. Esso vive schiavo della natura e delle leggi naturali. Tutti gli animali sono materialisti. Essi sono negatori di Dio e non comprendono l'esistenza di un potere trascendente nell'universo. Non hanno nessuna conoscenza dei profeti divini e dei libri santi. Sono semplicemente prigionieri della natura e del mondo dei sensi. In realtà sono come i grandi filosofi dei nostri giorni che non sono in contatto con Dio e con lo Spirito Santo. Negano i profeti. Ignorano la sensibilità spirituale. Sono privi dei doni celesti e non credono nel potere soprannaturale. L'animale vive questo tipo di vita felicemente e senza fastidi. Mentre i filosofi materialisti si arrovellano negli studi per 10 o 20 anni, nelle scuole o nelle università, negando Dio, lo Spirito Santo e le ispirazioni divine. L'animale è un filosofo ancor più grande, perché giunge a tutto questo senza faticare e studiare. Per esempio, la mucca nega Dio e lo Spirito Santo. Non sa nulla delle ispirazioni divine, dei doni celesti, o delle emozioni spirituali, ed è estranea al mondo dei cuori. Come i filosofi, la mucca è prigioniera della natura e non conosce nulla oltre al campo dei sensi. I filosofi, tuttavia, si gloriano dicendo: «Non siamo prigionieri delle superstizioni. Abbiamo fede assoluta nelle impressioni dei sensi e non conosciamo nulla al di là del regno della natura che contiene e ricopre ogni cosa». Ma la mucca, senza studi e competenze scientifiche, con modestia e semplicità, considera la vita dallo stesso punto di vista, vivendo in armonia con le leggi della natura, con massima dignità e nobiltà. Questa non è la gloria dell'uomo. La gloria dell'uomo consiste nella conoscenza di Dio, nella sensibilità spirituale, nel conseguimento di poteri trascendenti e dei doni dello Spirito Santo. La gloria dell'uomo consiste nel venire a conoscenza degli insegnamenti di Dio. Questa è la gloria dell'umanità. L'ignoranza non è gloria, è oscurità. Potrebbero queste anime, immerse negli infimi strati dell'ignoranza, riuscire a conoscere i misteri di Dio e le realtà dell'esistenza e Gesù Cristo, non esserne a conoscenza? È l'intelletto di queste persone più grande di quello di Cristo? Cristo era celeste, divino e apparteneva al mondo del regno. Era l'incarnazione della conoscenza spirituale. Il suo intelletto era superiore a quello di questi filosofi. La sua comprensione era più profonda, la sua percezione più acuta, la sua conoscenza più perfetta. Come mai trascurò e negò a se stesso ogni cosa di questo mondo? Egli attribuì poca importanza a questa vita materiale, negandosi riposo e tranquillità, accettando dolori e soffrendo volontariamente tribolazioni, perché era dotato di sensibilità spirituale e del potere dello Spirito Santo. Contemplò gli splendori del regno divino, incarnò i doni di Dio e possedette poteri ideali. Era illuminato dall'amore e dalla grazia, come lo furono tutti i profeti di Dio. Abdu'l-Bahá.